Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Europa, secoli X e XI dell'era cristiana. Grave crisi. Il cesaropapismo è fallito. Il papato diviene preda delle frazioni in cui è divisa l'aristocrazia romana. La situazione viene risollevata dagli imperatori tedeschi, che, non senza interesse, si occupano delle sorti della Santa Sede, facendone di fatto uno strumento del loro potere. Ma nel mondo monastico qualcosa accade. Un grande movimento di riforma prende il via dalla nuova abbazia di Cluny, fondata l'11 settembre dell'anno 909 dal duca di Aquitania Guglielmo IX. Nei monasteri ancora risuona a distanza di 7 secoli la regola di San Benedetto.
Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del Maestro e apri docile l'orecchio del tuo cuore. Accogli volentieri i consigli di tuo padre che ti ama e mettili in pratica effettivamente. Così, attraverso la fatica laboriosa dell'obbedienza, ritornerai a colui dal quale ti eri allontanato, cedendo alla pigrizia della disobbedienza. A te dunque, chiunque tu sia, si rivolge questo mio discorso. A te che, rinunziando alle tue proprie volontà per servire Cristo Signore, il vero Re, assumi le fortissime e gloriose armi dell'obbedienza.
Nonostante questa rinascenza di spiritualità monastica, continua a farsi sentire la mano forte del potere sulla vita della Chiesa. I sovrani germanici mettono bocca nell'elezione del Papa, ma contemporaneamente favoriscono l'ascesa di uomini forti e appoggiano movimenti di riforma. Anche le chiese locali vengono però sottoposte al potere dei laici. Re e principi dispongono al loro piacimento di vescovadi e di abbazie. La Chiesa rischia di dissolversi nella proprietà privata, i suoi beni dilapidati. Spesso i membri del clero si espongono ad accuse di simonia. Dai monasteri comunque parte la spinta riformatrice, rigorosa osservanza della regola benedettina, capacità di adattamento all'ambiente socio-economico, volontà di liberarsi dalle ingerenze laiche. E l'Europa inizia a ricoprirsi di un bianco manto di chiese. Oddone di Cluny, famoso per la sua intensa attività culturale, passa alla storia per le sue innovazioni nel campo della teoria musicale che precederanno quelle di Guido d'Arezzo. Quel che conta, come ricorda San Benedetto a distanza di tanti secoli, è, nel monaco, la passione per Cristo.
Come esiste uno zelo cattivo e pieno di amarezza che separa da Dio e conduce all'inferno, così esiste uno zelo buono che separa dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. I monaci coltivino dunque questo zelo con l'amore più ardente, si prevengano nello stimarsi a vicenda, sopportino con instancabile pazienza le loro infermità fisiche e morali, facciano a gara nell'obbedirsi a vicenda. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello degli altri. Amino con cuore casto tutti i fratelli, temano Dio con amore, amino il loro abate con una carità umile e sincera. Non antepongano assolutamente nulla a Cristo ed Egli ci conduca tutti insieme alla vita eterna.
Vicino a Bisanzio, nel monastero di Studium, un giovane contemplativo fa parlare di sé, e non sempre in termini positivi. Invidie, incomprensioni ed equivoci lo costringono all'esilio. Si ritirerà nel cuore dell'Asia, dove fonderà un monastero e da dove non uscirà più, benché riabilitato. Rivolgendosi a Cristo, lo ringrazia per le prove che ha dovuto sopportare.
Ti ringrazio, o senza principio, Verbo onnipotente, tu che sei sceso sulla terra e ti sei incarnato, Dio mio, e sei divenuto ciò che non eri, uomo simile a me, senza mutazione, senza venir meno, senza qualsivoglia peccato. Al fine, tu impassibile, soffrendo ingiustamente da parte di empi, di concedere a me condannato l'impassibilità nel limitare i tuoi patimenti. O Cristo mio, giusto dunque il tuo giudizio e insieme il comando che hai prescritto a noi di osservare, o misericordiosissimo, è l'imitazione della tua umiltà. Che come hai sofferto tu che sei senza peccato, così noi, che in ogni modo abbiamo peccato, sopportiamo tentazioni, persecuzioni, flagelli e tribolazioni, e infine la morte da parte degli iniqui. Dai senza Dio sei stato detto indemoniato, ti hanno chiamato impostore, nemico di Dio e trasgressore della legge. Come malfattore ti hanno arrestato e trascinato in catene, solo, mentre tutti i discepoli e gli amici ti avevano abbandonato. Tu sei comparso davanti al giudice come reo, o Verbo, e hai accettato il giudizio pronunciato contro di te. Per aver parlato sei stato schiaffeggiato da un servo e per aver taciuto subito sei stato condannato a morte. Le tue parole, infatti, erano una spada per gli empi ed il silenzio, o re, causa di condanna. Perciò, non sopportando di vedere te, l'unico giusto, gli ingiusti ti consegnarono a vergognosissima morte. Perciò fosti colpito sul capo e coronato di spine e rivestito di un mantello scarlatto. Fosti sputato in faccia, ahimè, fosti deriso. Salve, ti dissero per scherno, o re, gli ebrei. Sulle spalle portasti la croce, o Salvatore, e innalzato da terra, tu vi fosti inchiodato, o Dio mio. Furono inchiodate le tue mani e i tuoi piedi. Fosti abbeverato di aceto e nel costato trafitto dalla lancia, o misericordiosissimo. La terra subito, non sopportando ciò, tremava di paura e restituiva i morti che conteneva. Vedendo te, si cambiò in sangue il sole e la luna allora si rivestì di caligine. Allora il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso, e gli iniqui non compresero nulla affatto di ciò. Ma anche nel sepolcro ove giacevi pongono guardie e sigillano la pietra, credendo di tenerti. Ma risorgesti per la tua potenza, o sovrano, lasciando intatti i sigilli per i peccatori. Vennero infatti angeli a rotolare la pietra e colpirono di spavento quanti là facevano la guardia. Ma neppure un poco essi vollero capire e furono accecati nell'intelletto e mantennero indurito il cuore sino alla fine. È dunque grande cosa per me se anch'io soffro le medesime cose che tu hai sofferto, tu il senza peccato per il mondo, o sovrano. Per salvare il mondo, io che tanto ho peccato fin dalla giovinezza e ti ho provocato ad ira, o Cristo, con opere e parole. Grande cosa per me davvero, anzi più grande di qualsiasi gloria che mi fa partecipe della tua gloria ineffabile, la comunione ai tuoi patimenti, l'imitazione delle tue opere, la tua umiltà che procura la divinità a coloro che la perseguono con conoscenza. Ti ringrazio, o sovrano, soprattutto quando soffro ingiustamente. E se giustamente ciò sia espiazione delle mie colpe, a purificazione dei miei innumerevoli peccati, o Cristo, e non permettere che patimenti o prove o tribolazioni siano al di là delle mie forze, o sovrano, ma sempre donami di uscirne, o mio Dio, e dammi forza di sopportare le tristezze. Tu infatti sei, fin dal principio, il dispensatore dei beni a quanti in modo degno con il cuore adorano la tua potenza. Dona i carismi della fede, delle opere e delle buone speranze e tutti i beni del divino e adorabile tuo spirito, o misericordioso, ora e sempre e per sempre, per i secoli dei secoli. Amen.
Anni apparentemente bui, ma in realtà di grande fermento. Il X secolo vede fiorire l'arte romanica, che fonde la severità romana con la grazia bizantina. In musica sono gli anni in cui al canto fermo, o gregoriano, si sostituisce gradatamente il cosiddetto organum, l'antenato della polifonia. Nel pensiero cristiano si insinua lentamente la sensazione che altre voci, altre realtà culturali, fervono nel mondo e che con queste bisogna inesorabilmente confrontarsi. Intanto hanno avuto termine le invasioni È iniziato in Europa l'inevitabile processo di differenziazione fra paese e paese. Un lungo periodo di anarchia feudale favorisce il formarsi, in entità politiche e geografiche ben definite, delle future grandi nazioni europee. Gli imperatori di Bisanzio riescono a riconquistare all'Islam parte dei territori perduti e riprende ovunque la spinta di evangelizzazione. Si convertono normanni e ungari, la Chiesa si impianta in Polonia. Solo la Scandinavia resta ancora impenetrabile. Anno 988, battesimo di Vladimiro, principe di Kiev. Anno 1000, è Papa Gerberto di Aurillac, Silvestro II, che termina i suoi studi in Catalogna, dove entra in contatto con l'antica eredità culturale degli arabi, che vedono in questi anni la prima formulazione organica del loro pensiero filosofico. L'erudizione scientifica di Gerberto spazierà in un orizzonte insolito per quell'epoca, di straordinaria ampiezza e novità, e favorirà il sorgere di leggende sul suo conto. Si dice infatti che attraverso i suoi rapporti con la figlia di un negromante addirittura il diavolo lo abbia aiutato nel salire al soglio di Pietro. Il secolo XI si apre dal punto di vista filosofico con un'accesa disputa. Dialettica sì, dialettica no. Giovanni Scoto aveva riconosciuto il grande primato del pensiero filosofico classico nella interpretazione delle scritture, la funzione importantissima della dialettica. Ora, l'interesse per questa disciplina si estende a tal punto che i tradizionalisti si insospettiscono, vedendo in essa una minaccia per la fedeltà alle interpretazioni tradizionali. Ma per opporsi ai suoi fautori, ecco che devono porsi essi stessi su un piano dialettico. Ecco Pierre Damani, tra i più accaniti avversari. Serpeggia in queste posizioni la volontà di ribadire la totale autonomia della Chiesa, anche culturale, da qualsivoglia condizionamento esterno. Nella seconda metà dell'XI secolo, la Chiesa sta lottando per le investiture, ovvero per sottrarre il clero all'influsso dei laici. Papa Gregorio VII è convinto che questo influsso perpetui una indebita confusione tra spirituale e temporale. Ma per l'imperatore, i vescovi costituiscono un elemento essenziale per l'esercizio della sua autorità. Enrico IV conoscerà una leggendaria sconfitta su questo punto e di fronte a una donna a Canossa. Dal conflitto la Chiesa uscirà comunque rafforzata, anche perché in contemporanea va sempre più rafforzandosi il movimento monastico. Dopo i benedettini ecco i certosini, i premonstratensi, i cistercensi. Ed è proprio nella quiete di un'abbazia che si formerà una delle menti più forti dell'XI secolo, Anselmo d'Aosta.
La ragione umana accetterebbe più facilmente la liberazione dell'uomo se in qualche modo si dicesse che essa fu compiuta per mezzo di un angelo o di un uomo, ma non personalmente da Dio. Dio avrebbe potuto creare un uomo esente dal peccato, senza ricavarlo dalla massa peccatrice e da un altro uomo, come fece per Adamo, e servirsene appunto per quest'opera. È evidente che qualora l'uomo non avesse peccato, Dio non dovrebbe esigere da lui la morte. Non trovando in lui peccato alcuno, Dio non costrinse Cristo a morire. Questi però subì spontaneamente la morte, non perché l'obbedienza gli imponesse di abbandonare la vita, ma perché lo spingeva a osservare la giustizia, e in tale osservanza egli perseverò sì fermamente da incontrare la morte. Dunque il padre volle la morte del figlio, nel senso che non volle salvare il mondo per un'altra via, cioè, come ho detto, senza che l'uomo compisse una cosa così grande. E questo per il figlio, che voleva la salvezza degli uomini, equivaleva, dal momento che nessun altro lo poteva fare, al comando di morire. Perciò egli fece come il padre gli comandò e, obbediente fino alla morte, beve il calice che il padre gli diede.
Arcivescovo della sede di Canterbury, sostenitore della complementarietà tra fede e ragione, Anselmo d'Aosta ha legato la sua fama teologica alle prove dell'esistenza di Dio. Nella sua opera Cur Deus Homo tratta il mistero della redenzione. Rifiuta l'idea che Dio abbia dovuto comprarci dal diavolo attraverso la morte in croce di Gesù. Solo Gesù, sostiene Anselmo, ha potuto salvarci. Solo Gesù ha potuto offrire a Dio qualcosa che a Dio, da parte sua, non era dovuto: la morte.
Perché dunque sia l'uomo Dio a compiere quest'opera, è necessario che colui che la deve compiere sia ugualmente in se stesso perfetto Dio e perfetto uomo. Non la può fare che un vero Dio, e non la deve fare che un vero uomo. Come dunque è necessario trovare, salvando l'integrità delle nature, un Dio uomo, così non è meno necessario trovare che queste due nature si congiungano in unità di persona, come l'anima ragionevole e il corpo si congiungono nello stesso uomo, perché altrimenti non può essere che lo stesso individuo sia perfetto Dio e perfetto uomo. Ora dobbiamo vedere se quell'uomo debba morire in conseguenza di un debito, come muoiono tutti gli altri uomini. Ma posto che Adamo non avrebbe dovuto morire se non avesse peccato, a maggior ragione non dovrà morire questo nel quale non può esserci peccato, perché Dio. L'uomo non può sopportare per l'onore di Dio nulla di più doloroso o difficile che la morte in modo spontaneo e gratuito. E l'uomo non può dare a se stesso, a Dio, più totalmente che abbassandosi alla morte per la sua gloria. Nessun uomo lì fuori di lui, morendo, diede a Dio una cosa che non dovesse un giorno necessariamente perdere, o pagò ciò che non doveva. Egli invece liberamente offrì al Padre ciò che nessuna necessità gli avrebbe mai fatto perdere, e pagò per i peccatori quello che non era obbligato a pagare per sé. Diede, perciò, un esempio molto più grande ed efficace nel far sì che nessuno dubiti di ridare a Dio per se stesso, quando la ragione lo domanda, ciò che un giorno sicuramente dovrà abbandonare. Egli, infatti, senza averne personalmente alcun bisogno e senza essere costretto a farlo per gli altri ai quali non doveva che il castigo, donò una vita così preziosa, anzi se stesso, cioè una persona sì sublime e con tale volontà.
Undicesimo secolo dell'era cristiana, anni di grande fermento. La prima crociata con la conquista di Gerusalemme dimostra la grande forza del sentimento religioso, oltre che il dinamismo di un'Europa in pieno sviluppo.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gaetano Lizio, Marco Guadagnini.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.